Allora, la sovrapposizione mi ha fatto iniziare di là con la diapositiva, che in realtà era questa. E inizio con ringraziare quattro persone che sono i miei studenti che hanno lavorato inizialmente su quest'idea e sono i nomi che trovate nell'abstract presente nell'abstract book. Sono Veronica Cardinetti, Luca Minuti, Valentina Ghezzi e Alessandra Bruletti. Dalla loro idea di master, poi è in realtà il gruppo di ricerca sia infermieristico che medico del professor Pesenti ha cercato di andare a rendere ancora più forte i dati e quindi la vi faccio vedere dei dati definitivi che non ci sono nell'AstraBook che sono stati recentemente pubblicati. Vediamo se gira di lì. Com'è lo switch del... perché io qua la vedo, però non è in switch... Ok. Sapete che ci sono... evitare l'intubazione dovrebbe essere un dogma per ogni persona che noi assistiamo, ce ne sono alcune per cui è ancora maggiore e sono sostanzialmente gli immunocompromessi. Noi lavoriamo in un'azienda che ha storicamente un gruppo fortissimo di ematologia pediatrica e ematologia adulti ed è uno dei centri di riferimento nazionale per le malattie infettive, quindi in tutti questi reparti si fa ventilazione non invasiva e delle volte ci arrivano in terapia intensiva delle persone estremamente immunocompromesse con l'insufficienza respiratoria. C'è un articolo del nostro gruppo di medici di un po' di anni fa dove si evidenziava come ci fosse sia un aspetto cardiaco per l'insufficienza respiratoria che un aspetto non cardiaco. In ogni caso, questa insufficienza respiratoria in questi pazienti era caratterizzata da un rapporto PO2-FO2 estremamente basso, quindi l'importanza di ossigenare queste persone era evidenziata dai numeri. Okay? In questi giorni è uscito su JAMA, quindi su una rivista non propriamente piccola, un articolo che può far perdere il senso della bussola, cioè c'è un confronto tra solo l'ossigenoterapia, che però è influenzata per esempio dall'ossigenoterapia nasale ad alti flussi, okay? Contro la ventilazione non invasiva, dove sembra che fare ventilazione non invasiva, se uno legge sommariamente i risultati, non sia in termini di outcome migliore dell'ossigenoterapia. In realtà, entrando poi nell'articolo, si evidenzia come i malati che falliscono il trial di non invasiva principalmente sono caratterizzati... chiudo qua... sostanzialmente da una condizione di ipossia conclamata. Allora noi, in maniera non scientifica, negli ultimi 7-8 anni, quando avevamo questi pazienti che facevano la non invasiva, avevano un'indicazione a non essere intubati, o perché era immorale e si sarebbe configurato l'accanimento terapeutico, o perché era potenzialmente dannoso, abbiamo iniziato a metterli proni, senza che fossero intubati. Il razionale della pronazione è sempre lo stesso, girare il malato, ok, e cercare di fare in modo che quelle due lati, il polmone sembra un po' due lati di una alabarda, quando lo metto a pancia in giù, oltre ad avere un effetto di ridistribuzione della ventilazione, guadagno in emodinamica perché il cuore non schiaccia il polmone. E questa era la diapositiva. Quindi abbiamo cercato di vedere retrospettivamente che cosa era successo a queste persone. Sicuramente la tecnica nelle persone non intubate è di semplice applicazione, non devo rispettare le regole degli studi che dicono che per quelli intubati servono 5 persone, 2 infermieri riescono, sono pazienti svegli, tendenzialmente pazienti che non sono cronici, perché magari pensate a un immunocompromesso giovane, ancora non è ipotrofico, tendenzialmente può essere anche normotrofico, ipertrofico, quindi ha una semplicità nella rotazione, ok? Molte volte si autoposizionano e poi la maggior parte di noi si dice, è scritto, che si dorma in posizione prona, quindi c'è anche una parte di comfort. In più c'è l'autoposizionamento, non ho bisogno dei device perché posso assumere in posizione prona la posizione che ritengo essere più consona per me. Giusto a scopo illustrativo, si vede? Questo è un paziente col casco, qui se avete sentito la relazione della sala precedente non è possibile utilizzare i pesi per come è messo il malato e quindi usiamo una cinghia per la testa in giù, il flusso continuo, poi ci sono degli altri gadget, se volete ne parliamo, legati al posizionamento, le testine sul braccio e altre cose. Lo facciamo anche quando sono ventilati in PSV e in maschera, ok? E quindi con un po' di creatività abbiamo diversi cuscini, quello che si pensa essere più idoneo per quella persona viene posizionato. E che cosa si è visto? L'articolo è stato pubblicato qualche mese fa, no, 2 mesi fa su Journal of Critical Care. Questi sono i pazienti arruolati, vedete che la maggior parte degli anni di ingresso era la polmonite, però buona parte di questi pazienti erano o immunocompromessi o tumorali, ok? Tutti questi pazienti non sono stati poi intubati. Se qualcuno è particolarmente attento, vedrà che nell'outcome, e questo nella hospital outcome, che è l'ultima colonna, qualcuno è morto. Che cosa vuol dire? Erano pazienti ipossici con un percorso di cura prestabilito che escludeva l'intubazione perché si sarebbe configurato un accanimento. Se prendete il documento Stage, di cui Fabrizio è uno dei relatori, non era giusto intubarli. Però un conto è cercare di tenerti vivo in ipossia. Un conto è garantirti un mantenimento dell'ossigenazione ottimale che ti permette magari di stare 4 ore al giorno con i tuoi cari, senza il casco, senza la maschera, e li puoi salutare. Ok? Questo era un po'. Che cosa si è visto? Era un po' disomogenea la popolazione, perché qui vedete i tipi di supporto applicati, qualcuno l'ha fatto in maschera, ok? Qualcuno l'ha fatto con le high flow nasal cannula, qualcuno in CPAP, qualcuno in NIV, ed erano disomogenei, cioè che cosa vuol dire? Che nell'ultima colonna vedete le procedure fatte dove la persona aveva lo stesso supporto dall'inizio alla fine. Iniziava col casco, stava prono col casco ed era supinato col casco. Ok? Alcuni invece, se prendiamo la riga dell'elme CPAP, solo 5 di quegli 11 iniziali hanno tenuto il casco in tutte e 3 gli step. Quindi non è fondamentale che uno tenga lo stesso supporto, perché magari il solo fatto di metterlo prono determina un aumento della sua ossigenazione. Per gli amanti della statistica, qui vedete splittati i risultati. Il rapporto PO2 FiO2 di partenza della popolazione che era vicino ai 100, cioè pazienti che se non avessero avuto l'immunocompromissione erano quasi candidabili all'ECMO per fare l'esterilizzazione. Okay? Quindi gravemente ipossici, posizione prona aumentano fino a 170, sia nelle procedure in cui veniva mantenuto per esempio sempre il casco nei 3 step, ma lo stesso effetto c'era in quelli che facevano PSV in mask, oppure tutte le procedure, sembrano 3 grafici uguali. Quindi se le condizioni sono diverse, ma i risultati sono uguali, quel miglioramento lì non dipende dal setup ventilatorio e da che cosa faccio quando lo alterno, ma se sta bene supino col casco, per metterlo prono gli devo togliere il casco ma gli posso mettere la mascherina, ottengo nella maggior parte dei casi un miglioramento dell'ossigenazione proprio legato alla pronazione. Ed è una tecnica sostanzialmente sicura perché sono stati registrati tutti i parametri vitali, non c'è stata nessuna dislocazione di device, ovviamente nessuna lesione di pressione per il ragionamento che abbiamo fatto prima, e non c'è stata nessuna compromissione emodinamica legata al posizionamento dell'area critica. Quindi penso che possa essere uno standard da implementare relativamente, cioè a costo zero, perché anche una delle obiezioni che si fanno molto spesso, quanto ho ancora Giando? Una delle obiezioni che vengono fatte quando è ma io non posso mettere i proni malati perché la mia rianimazione è da 6 posti letto, in notte siamo in 3 e ho solo il medico, non raggiungerò mai i 5 operatori. È vero, ok? Però in questo caso è una procedura che può essere utilizzata da 2 singoli operatori. E se vogliamo uscire dall'area critica, proviamo a pensare quanti malati potrebbero stare anche proni nelle degenze normali, con vantaggi su quello che è il rate di lesione a pressione, o quelli che fanno non invasiva a bassa complessità, che è il messaggio di ieri, iniziano a farla non invasiva in malattie infettive, che ostacolo hanno a dormire a pancia in giù? Provate a pensare, se qualcuno di voi lavora in malattie infettive o in ematologia, arrivare la notte e trovare il malato critico a pancia in giù. Basta, metta dritto, che lei è malato. Ok, quindi per dirvi come con poca spesa, se stiamo sul pezzo e non pensiamo ai massimi sistemi, ciala lancio, ciapa, e nelle piccole cose, secondo me, c'è un grande miglioramento dell'infermieristica. Postilla, questa non è un'attività delegabile, perché ieri non ne abbiamo parlato, 20 secondi, secondo me il ruolo dell'operatore di supporto in terapia intensiva non è per girare queste persone. Questi sono malati altamente instabili e questi l'operatore di supporto li deve venire col binocolo. Inciso, non è una lotta agli operatori di supporto, perché nella mia terapia intensiva posso fare a meno di un infermiere, ma non posso fare a meno dell'os che ho H24. Però lui è fondamentale per fare in modo che, se avete seguito la relazione di ieri, per fare in modo che i miei stiano nelle stanze a fare solo gli infermieri e non quelli che riforniscono i carrelli, quelli che puliscono le pompe, quelli che portano in giro le provette e tutto. Vi ringrazio.
Ok, se qualche collega ha qualche domanda. Allora, Alberto, ti faccio una domanda io. Bon, io sono Davide Zanardo, della cardiochirurgia e rianimazione di Udine. E la domanda è questa, insomma, posturare un paziente può essere un po' difficile, ma soprattutto un po' per la resistenza che magari il paziente oppone, no? Cioè, come avete superato il problema di mettere prono un paziente con la maschera, cioè fargli capire che è importante per lui?
Ok. Io sono ancora un infermiere professionale, ho ancora vecchio titolo, okay? Non ho neanche la maturità, ho avuto la fortuna di fare il master senza maturità, vengo da quella scuola lì, no? E Suor Donata, quando ci ha cresciuto tanti anni fa, diceva: bisogna spiegare al paziente, perché si poteva chiamare il paziente, quello che andrai a fare. Allora, al di là del fare un po' di show, se no avete già visto tanto, diventa monotono. Se c'è un aspetto dell'infermieristica dove io penso che il drive motivazionale e far capire a quella persona che c'è dall'altra parte che tu sei competente, vedo quei due disgraziati che lavorano a Brescia per le asincronie o per la ventilazione, cioè quando il paziente capisce che chi c'è dall'altra parte è competente, e questo significa sapergli spiegare che cosa tu andrai a fare, sapergli spiegare perché stai lottando contro il ventilatore o perché hai la claustrofobia dentro il casco, ok? Quindi prima ottimizzo la quotidianità, che è l'argomento che ha sentito la sala di là. Quando tutto il supporto funziona bene in posizione supina, in questa selezionata classe di pazienti, il drive motivazionale del paziente è fondamentale, perché questi sono o giovani immunocompromessi delle malattie infettive, che lo sanno benissimo che se gli cacci giù il tubo schiattano, per i motivi che tutti immaginiamo. Okay? Quindi nella nostra esperienza abbiamo dei pazienti che resistono in NIV in una maniera pazzesca. Okay? Diverso è l'anziano cronicizzato, però non è l'argomento, cioè il messaggio che non vorrei che passasse è: provatelo su tutti. Però, come estrema razza, in questa selezione di pazienti dove diventa importante che loro sappiano qual è il loro destino. Non è una scelta il fatto di non intubarli che può decidere la dottoressa X alle 6 del mattino. Okay? Deve esserci un percorso. Se si decide che quel paziente lì non andrà intubato e lui lo sa, okay? Secondo me il drive motivazionale di quelle persone lì rende applicabile la procedura. Non è fattibile, per avere un esempio, nel giovane che ha la RDS, è incavolato col mondo, pieno di forze, e vede quello che gli stai facendo come una limitazione della sua autonomia. Questi sono pazienti che hanno un percorso che fuori dall'area critica è già stato definito, o sono immunocompromessi sieropositivi, o con l'AIDS conclamato, o persone che escono da un ciclo di chemioterapia. Quindi sanno benissimo, hanno il tunnel della morte davanti, e secondo me tutto quello che li può evitare, o il tubo con tutto quello che succede, o il fatto di morire respirando bene, perché l'altra cosa è facile dire bisogna far morire le persone senza il tubo, ma chi lavora in terapia intensiva non è più abituato a vedere morire normalmente le persone. Dormente? No signora, non soffre. Se uno va nel trip di dire faccio morire le persone stubandolo, rivede la morte normale, e noi non siamo più abituati a vedere uno morire che respira male. Questo può essere un modo per... Alcuni sono morti dentro il casco a pancia in giù. Uno. Ok? Spero di aver risposto alla domanda.
C'era una domanda? Ok, c'era una domanda alla collega qui davanti. Quella in piedi. Quella in piedi.
Scusami Alberto, una curiosità, sono il coordinatore infermieristico di cardianestesia di Perugia, dell'ospedale di Perugia. Sulla nutrizione enterale, che adesso c'entra un po' poco, però sulla nutrizione enterale sul paziente pronato, perché noi abbiamo avuto diverse discussioni, cioè abbiamo provato la pronazione sul paziente in RDS, eccetera. Non siamo estremi come alcuni centri, anche su paziente ECMO, ancora non ci siamo arrivati, ma non lo so, forse qualcuno lo proporrà. Con gli anestesisti, con i cardioanestesisti, spesso c'è la discussione sulla nutrizione enterale, perché poi tornano loro dai congressi e dicono perché in alcuni centri lo fanno, la letteratura però è molto discordante, così come le esperienze. Volevo sapere la vostra esperienza in questo
allora,
senso.
Non rispondo, non perché non voglio rispondere, ma perché c'è Irene Comisso pomeriggio che ha una relazione
specifica
proprio su questo.
Bene,
okay? Quello che è fondamentale è avere un protocollo di gestione quando uno è supino. se non gestisco la quotidianità non so mai cosa succede quando è prono. Quindi prima devo normalizzare il supino e poi l'anno prossimo probabilmente noi avremo, tra i miei studenti stanno facendo quella tesi lì, cioè nei nostri malati messi proni andare a vedere se quello che poi diciamo, che la sensazione che non abbia il ristagno, non ci sia. Però Irene oggi ha una presentazione alle 14:30, no, dopo le linee guida, la prima presentazione dopo le linee guida è proprio su.
Perché è molto discordante, sì, sia la letteratura che l'esperienza. Grazie.
Però vedrai che ti risolverà tutti i dubbi.